Bene, come abbiamo, siamo passati direttamente dalla musica, come dire, palestinese a parlarvi di Africa. Niente, in continuità, senza nessun tipo di stacco, ci scuseranno chi sta all'ascolto, però insomma andavamo un po' di fretta. Bentornata a Radio Africa sulle frequenze di Onda Rossa.
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, oggi come dicevamo volevamo fare un aggiornamento di questo, dopo la pausa estiva, insomma di quelle che sono state le elezioni in Kenya, quindi questa ratifica della Corte Suprema, elettorale, non so come si chiama, però la scorsa settimana.
Sì, la Corte Suprema, sì sì.
E quindi poi anche un po' un aggiornamento su quelle invece di 24 agosto in Angola. A te la parola, insomma, un commento, che sta succedendo, che succederà.
Sì, allora, c'è stato l'esito di queste due elezioni piuttosto importanti, noi ci eravamo lasciati appunto che ancora dovevano svolgersi in Kenya e in Angola. Allora, in Kenya la Corte Suprema appunto ha sostanzialmente proclamato vincitore delle elezioni William Ruto, che diventerà il quinto presidente del Kenya dall'indipendenza del paese nel 1963, quindi dal 63 in Kenya c'è stata una certa continuità di passaggio di potere, anche se a volte un po' controverso, con delle difficoltà. E il 13 settembre Ruto proprio ha giurato, e i due campi avevano promesso di rispettare la decisione della Corte Suprema, e infatti quando ci sono state le elezioni il 15 agosto il vicepresidente uscente, che è appunto William Ruto, si era dichiarato vincitore dello scrutinio. Praticamente la differenza era veramente di 230.000 voti su circa 22 milioni di abitanti, e quindi Ruto aveva vinto su Raila Odinga, che è un personaggio storico della scena politica keniana, e per Odinga è stata questa decisione della Corte Suprema la conferma della sua quinta sconfitta nel tentativo di diventare presidente. Odinga appunto era una figura storica dell'opposizione, sostenuta questa volta dal presidente uscente Uhuru Kenyatta, mentre invece Ruto era il vicepresidente di Uhuru Kenyatta. E questo dimostra come la politica keniana sia una politica molto volatile, dove le alleanze insomma si costruiscono e poi si sciolgono abbastanza facilmente e velocemente. E Raila Odinga, di fronte a questa ennesima sconfitta, ha chiaramente contestato i risultati presidenziali, ma lui gli era andata bene, perché nel 2017 era riuscito, la prima volta in Africa che era successa una cosa del genere, ad annullare le elezioni da parte della Corte Suprema, e aveva fatto di questa battaglia giudiziaria una sorta di lotta per la democrazia e il buon governo. E gli scrutini il 9 agosto sono andati abbastanza tranquilli, ma la proclamazione dei risultati è stata piuttosto caotica, perché quando c'è stato il momento della proclamazione dei risultati, 4 dei 7 membri della commissione elettorale si sono dissociati, accusando il capo della commissione elettorale di portare avanti un processo opaco. E quindi la proclamazione dell'elezione di Ruto aveva creato delle tensioni, ci sono stati degli scontri tra i sostenitori di Odinga, e i periodi elettorali in Kenya sono sempre stati molto forieri di violenze. Nel 2007 ci furono 1.100 morti e centinaia di migliaia poi di sfollati. Il personaggio che ha vinto, Ruto, è un personaggio piuttosto controverso, diciamo così, perché da alcuni viene definito come il campione dell'arte di arrangiarsi, dall'altro il re della truffa, e quindi è una figura keniana, piuttosto della politica keniana, che peraltro è molto astuto, insomma è un navigatore nei meandri, nella palude della politica keniana. Lui è stato appunto il vicepresidente di Kenyatta, e poi a un certo punto, nel momento in cui Kenyatta ha sostenuto Odinga, che era il suo oppositore storico, si è staccato, ma è rimasto comunque vicepresidente. Una cosa nuova ha portato, per certi versi Ruto, nella campagna elettorale, che è quello di rinunciare ai cliché comunitari, perché poi appunto in Kenya c'è sempre stata questa distinzione, questo scontro fra il Kikuyu e il Luo, che sono le due etnie principali. Lui invece appartiene all'etnia di Kalenji, che era quella di Arap Moi, il vecchio presidente. E quindi lui ha provato a fare un discorso di rottura da questo punto di vista, e ha fatto un discorso di rottura anche perché poi lui non appartiene alle famiglie storiche che hanno dominato il Kenya, perché sia Odinga che Kenyatta sono uno figlio di Jomo Kenyatta, che è stato il primo presidente del Kenya nel 63, quando il Kenya ha ottenuto l'indipendenza, e l'altro Odinga è il figlio di Oginga Odinga, che è stato vicepresidente proprio di Jomo Kenyatta. Quindi Ruto ha avuto buon gioco, ha posto come se fosse un personaggio esterno, diciamo così, a queste famiglie, a questo potere consolidato, e ha cercato di vendersi, diciamo, di proclamarsi come il candidato delle classi popolari, e poi ha criticato molto il bilancio economico e sociale del presidente Kenyatta. Lui è un politico molto scaltro, quindi sapeva perfettamente che questa alleanza con Kenyatta sarebbe stata un'alleanza di circostanza, infatti così è successo. Poi nel momento in cui si è allontanato da Kenyatta, lui si è fatto la sua campagna elettorale, ha fatto dei giri nelle varie regioni del Kenya, è andato in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, e lui sapeva perfettamente che poi la partita elettorale si sarebbe giocata nella regione più ricca e più popolata del Kenya, quello del Monte Kenya, e quindi si è mosso a ragion veduta. E lui è un personaggio che poi, peraltro, ha delle origini modeste, e quindi queste origini modeste lui se le ha raccontate parecchio durante la campagna elettorale, dicendo che le sue prime scarpe se le ha comprate quando ci aveva solamente 15 anni. Insomma, ha fatto la figura del cosiddetto self-made man, però ha passato sotto silenzio invece l'immensa fortuna che c'ha, perché lui è un uomo ricchissimo, diventato hoteliero, ha interessi nell'agricoltura, nell'immobiliare, nel turismo, interessi che poi non si sa come se li è costruiti. E appunto, ed è stato vicepresidente di Arap Moi, quindi lui appartiene sostanzialmente alla comunità Kalenjin, che diciamo per la prima volta non governa né un Kikuyu né un Luo. Ma la sua vita politica è sempre stata un po' però attraversata anche da degli atteggiamenti abbastanza, come definirli, violenti, nel senso che lui ha fatto parte di alcune squadre di autodifesa che sostenevano Arap Moi, si chiamavano gli Youth for Kanu, ed è una specie di milizia che intimidiva il Kikuyu del Rift nella rivalità con i Kalenjin. Poi è stato anche incriminato dalla Corte Penale Internazionale nel 2012 per i crimini contro l'umanità, in quanto ha avuto un ruolo importante nelle violenze post-elettorali che sono scoppiate tra il 2007 e il 2008. E quindi è un personaggio che appunto adesso bisognerà vedere quanto riuscirà a mantenere le sue promesse elettorali, perché poi lui ha promesso.
Certo.
Però il problema è che in Kenya 4 persone su 10 vivono al di sotto della soglia di povertà. Queste elezioni peraltro hanno visto un florilegio di promesse da parte di tutti e due i candidati, ma la realtà economica del paese è molto difficile, quindi questo personaggio è un personaggio che per certi aspetti è di rottura effettivamente rispetto alle famiglie dominanti keniani, però naturalmente poi bisognerà vedere se questo populismo, ecco, possiamo definirlo sicuramente un personaggio populista, e questo personaggio populista poi avrà effettivamente la capacità di cambiare la direzione del Kenya, il Kenya che comunque è sempre uno dei paesi più sviluppati dell'area, e quindi bisognerà vedere anche lui come si pone rispetto per esempio ad alcune infrastrutture che dovrebbero essere importanti nello sviluppo del paese, come la ferrovia Mombasa-Nairobi, finanziata peraltro dai cinesi.
Certo, e questa è un po' una contraddizione però, no? A parte
come?
Questa è un po' una contraddizione, perché se non erro proprio lui affermava che voleva buttare fuori gli stranieri, riferendosi soprattutto ai lavoratori cinesi.
Sì,
nella sua campagna elettorale.
Lui diceva che infatti avrebbe messo un freno all'immigrazione della Repubblica dei cittadini della Repubblica Popolare Cinese, che avrebbe fatto più controllo e che avrebbe anche fatto chiarezza sui progetti cinesi. Quindi bisognerà vedere se effettivamente lui come si porrà di fronte a questo aspetto del debito che il Kenya ha in confronti della Cina e di queste infrastrutture che comunque stanno costruendo. Bisogna vedere appunto se poi quello che dice che ha detto durante la campagna elettorale poi avrà un effettivo riscontro.
Bene, e un'altra nota di colore, noto praticamente il nuovo presidente William Ruto ha giurato ieri, no? E dentro lo stadio a Nairobi. E si parla di 60 feriti, c'è stata una vera e propria calca per entrare dentro questo stadio.
Sì, anche perché poi là le condizioni di sicurezza in questi luoghi pubblici si lasciano un po' il tempo che trovano. Però sì, lui è un personaggio molto mediatico, diciamo così, un personaggio che si fa vedere, che ha questa nomea, insomma, di uno che sa arrangiarsi, che sa come, che è furbo, e quindi insomma per certi versi è anche un po' come dire, ammirato da certi strati popolari, ha il suo seguito.
Bene, diciamo che questa volta, a differenza delle altre elezioni, si sono feriti tra virgolette da soli i suoi sostenitori,
sì.
No? Per cercare di andare.
Stavolta infatti la cosa importante è che non ci sono state, nonostante la contestazione di Raila Odinga, non ci sono state scontri interetnici, perché entrambi le parti hanno cercato di gettare un po' acqua sul fuoco, nonostante le accuse che ci sono state di brogli da parte di Odinga, e quindi è stato, diciamo così, delegato alla Corte che controllava, alla Corte Suprema che controllava la regolarità delle elezioni, diciamo il compito di stabilire chi avesse vinto. Certo, lo scarto comunque, a prescindere poi dall'astensione che è stata notevole, lo scarto su 22 milioni di abitanti è stato di 233.000 voti, cioè il 50% contro il 48%, quindi comunque è stato un scarto minimo, e probabilmente si arriverà anche a tutta una serie di negoziazioni, perché la politica keniana è stata fatta anche di questo, di passaggi di fazioni, nel senso che per esempio Kenyatta era il nemico di Raila Odinga, poi hanno fatto un accordo che è stato poi suggellato dal handshake, dalla stretta di mano molto mediatizzata in televisione, poi però appunto bisogna vedere se a questi aspetti corrispondono, e che ogni personaggio, sia Kenyatta, sia Odinga che Ruto, appartengono, diciamo così, a delle strati di potere che sono più o meno legati con il capitale internazionale, che hanno degli interessi a volte divergenti, che si intrecciano poi con la divisione etnica del paese, e quindi probabilmente ci arriverà una sorta di equilibrio, poi vedremo da quali saranno i rapporti di forza reale, insomma.
Sì, infatti è tutto, credo, da vedere. D'altra parte tu dicevi una vittoria come dire al limite, no? Di pochissimo, ma giusto per parlare di pochissimo, di successi come dire limitati, anche le elezioni in Angola, quelle del 29 agosto, sono state vinte, il presidente è stato confermato, Lurasenko, non so se si pronuncia proprio così.
Però non ti sento più, cioè ti sento a scatti.
No, dicevo, mi senti ora?
Sì.
Dicevo, parlando di successi limitati, anche le elezioni in Angola hanno avuto, Lukashenko ha avuto il 29 agosto un successo veramente limitato, no?
Sì, perché ci sono state le elezioni anche lì, appunto il 24 agosto, diciamo che il tasso di astensione lì è stato del 54%, che è tanto, è una sorta di, si può anche definire una sorta di boicottaggio in certi versi. Ha vinto l'MPLA, il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola, quindi il presidente João Lourenço è stato confermato per altri 5 anni, perché lì funziona che chi vince le elezioni, il capo del partito che vince le elezioni, poi diventa anche il presidente, è una forma di elezione tra virgolette indiretta. E l'Angola è diventata proprio in questi giorni il primo paese produttore di petrolio dell'Africa, perché ha superato la Nigeria. E l'MPLA governa dal 75 più o meno, però è stata il peggior risultato ottenuto dall'MPLA nelle elezioni, perché ha preso un 51%, mentre già nel 2008 prendeva l'82 per esempio. Poi soprattutto c'è stato un fatto inedito, cioè che l'opposizione dell'Unita ha vinto a Luanda e anche in altre province del paese, fra cui nell'enclave di Cabinda. E l'Unita, che è la principale forza dell'opposizione, era guidata da Alberto Costa Junior, personaggio che è stato anche rappresentante dell'Unita in Vaticano, peraltro. E l'Unita è l'organizzazione storica di opposizione dell'MPLA, che ha fatto anche una lotta armata che è durata fino al 2002, che era guidata da Savimbi, che è un tagliagola al servizio della CIA dei sudafricani, che poi fu ucciso dall'esercito angolano nel 2002. E quindi diciamo adesso l'Unita ha cambiato atteggiamento, non è più un'organizzazione armata e quindi è diventato un partito politico a tutti gli effetti. Però l'Unita non c'è stata, cioè nel senso che non ha accettato il risultato di queste elezioni, nonostante insomma quello che aveva detto la Commissione Nazionale Elettorale, e quindi hanno contestato i risultati. E il candidato favorito, diciamo che è stato in qualche modo anche indebolito sia da una contestazione sociale crescente, perché effettivamente c'è molto scontento tra la gente per le disuguaglianze. Basti pensare che Luanda è la città più cara al mondo, perché c'è una diciamo così un'elite intorno all'MPLA, intorno alla Sonangol, che sarebbe la società che estrae il petrolio, quella pubblica angolana che si è arricchita a dismisura, mentre la popolazione vive una condizione di vita misera. E quindi questo sicuramente ha intaccato João Lourenço, che è succeduto a Dos Santos nel 2017. Poi lui si aveva promesso di portare avanti gli sforzi per riformare il paese e migliorare le condizioni di vita della popolazione.
Ricordiamo che Dos Santos è morto di recente, i primi di luglio, l'8 luglio, quando era?
È morto proprio recentemente. Poi anche il funerale insomma è stato un caso politico per certi versi. Il problema è che se João Lourenço e l'MPLA hanno, diciamo così, nell'Assemblea nazionale una maggioranza relativa, non più assoluta, se saranno in grado veramente di riformare sia il partito che il governo, cioè il modo di governare, lì un po' la sfida, perché l'opposizione sicuramente è più forte di prima e non ha smesso di denunciare la mancanza di trasparenza del processo elettorale. E sono delle critiche queste che sono anche all'interno della popolazione, perché l'Unita ha organizzato uno spoglio parallelo di voti e ha contestato quindi i risultati. Però ci sono state anche iniziative da parte della società civile, una che si chiamava Mudei, che vuol dire io ho cambiato, che l'ha guidata da un rapper, Latibeiron Iconoclasta, che è poi finito in galera perché si era permesso di criticare il figlio di Dos Santos. E loro hanno fatto anche un conteggio parallelo, da cui appunto non risulta la vittoria così dell'MPLA. E quindi ci sono stati anche degli scontri fra giovani sostenitori dell'Unita che contestavano la vittoria dell'MPLA e la polizia. Ci sono stati un po' di problemi anche nell'apertura dei seggi, l'assenza di osservatori, difficoltà a votare per certi elettori, insomma tutta una serie di situazioni un po' liberamente opache, solo che la Commissione Elettorale Nazionale ha definito queste elezioni una festa della democrazia, quindi ci ha messo una pietra sopra e chiaramente non se ne parla più. C'è un contesto di tensione nel paese perché lo scontento sociale cresce, appunto in seguito a povertà, ineguaglianze e anche difficoltà economiche dovute alle conseguenze del Covid, la guerra in Ucraina, e poi adesso è vero che il prezzo del petrolio è diventato più alto, è vero che i paesi dell'Europa stanno cercando di diversificare le fonti energetiche, quindi sono andati tantissimi in Angola insomma a fare nuovi contratti, però è anche vero che queste entrate poi non saranno distribuite, diciamo così, anzi sicuramente. E quindi l'opposizione dell'Unita, poi si aggiunge anche l'opposizione di alcuni movimenti indipendentisti nella Cabinda, che è un'enclave angolana al nord del paese, che hanno peraltro anche rivendicato degli attacchi armati in cui sono morti alcuni militari angolani. In tutto questo poi c'è stata il funerale di Dos Santos, che è stato controverso perché la famiglia voleva evitare che ci fosse una speculazione elettorale sul funerale, poi si è arrivato a un accordo per cui il 28 agosto l'Angola ha reso omaggio al suo vecchio presidente Dos Santos, che gli ha governato questo paese per 38 anni, e su Dos Santos si è cercato, diciamo così, di fare un po' un'operazione di unità, ecco, unità apparente, tant'è che c'erano sia i familiari sia alcuni vecchi militanti dell'MPLA, religiosi, militari, membri del governo e anche familiari del presidente che sono state vittime, diciamo così, della politica della campagna anticorruzione di Lourenço, che aveva cominciato il suo mandato con una campagna anticorruzione molto forte che ha colpito soprattutto l'entourage di Zedu, il presidente Dos Santos, che adesso peraltro si vendica nei confronti di Lourenço, perché nell'opinione pubblica Dos Santos è considerato un buon patriota, un uomo del popolo, un uomo della riconciliazione nazionale, l'architetto della pace, perché lui ha fatto finire la guerra con l'Unita, e sicuramente in questa retorica si dice che si stava meglio prima rispetto a Joan Lourenço, e quindi insomma una figura che sta un po' anche in qualche maniera mettendo in ombra, ecco, il presidente. E quindi un po' questo è il contesto delle elezioni angolane, contesto in cui appunto effettivamente l'MPLA deve fare un cambiamento anche radicale rispetto a come hanno governato fino adesso, anche perché poi in realtà hanno perso Luanda, la capitale, e alcune province, e loro hanno parlato di vittoria, ma in realtà c'è un vero e proprio shock, è stato per l'MPLA perdere la capitale.
Certo, e parlando sempre, insomma, di Africa, le elezioni insomma stanno portando dei cambiamenti, ma non del tutto nel continente africano, perché poi sappiamo, come dicevi te, che ci sono altri interessi in gioco, no? Ad esempio pure l'Angola, quello che leggevo in questi giorni è il tentativo ad esempio di fare delle politiche green.
Aspetta che però devi fare come prima, se no non ti sento.
Sì, dicevo anche, ecco, nell'Angola c'è il tentativo, leggevo in questi giorni, di mettere in atto delle politiche green, di riforestazione, che però insomma sembrano più di facciata che in realtà di vero e proprio sviluppo economico.
Infatti
qui si parla di riforestazione e quant'altro, e però insomma poi tu ci racconti che invece è il petrolio su cui stanno puntando. Ma un'altra contraddizione è che è il ruolo della Cina, no? Veniva denunciato da alcuni, più in generale insomma nella
che la Cina sta passando da un ruolo, diciamo, sempre più di donatore, di sostenitore delle politiche dei paesi tra virgolette, insomma, più problematici a livello mondiale, tra cui l'Africa, ha invece un ruolo di banchiere. Ma sì. In realtà qual è la politica in questo momento? Che sta succedendo?
Allora,
che vuol fare?
Sta cambiando il ruolo, effettivamente, perché di fatto sta un po' sostituendo, per certi versi, nei rapporti con alcuni paesi africani, la Cina sta sostituendo quello che era invece il ruolo della Banca Mondiale, del Fondo Monetario. In pratica sta cedendo ad alcuni paesi i cosiddetti diritti di prelievo. I diritti di prelievo sono sostanzialmente il denaro che, a cui hanno accesso i paesi che appartengono appunto a queste istituzioni internazionali finanziarie. E questo perché adesso la Cina sta un po' cambiando la politica rispetto ai paesi africani. Questo l'ha detto proprio il ministro degli esteri cinese in un incontro di cooperazione fra la Cina e l'Africa. Ha detto che la Cina cancellerà 23 prestiti a 17 paesi africani, però sono 23 prestiti senza interessi scaduti alla fine dell'anno scorso. Diciamo che è stata una notizia piuttosto grossa dal punto di vista della risonanza mediatica, però che ha anche delle contraddizioni, perché non è stato nemmeno reso noto qual è l'importo di questa operazione. Secondo alcuni studi, in 19 anni, cioè dal 2000 al 2019, Pechino avrebbe cancellato almeno 3 miliardi di dollari di debito africano, però sempre di prestiti a interesse zero, cioè questa è una categoria che costituisce una porzione piccolissima dei 130 miliardi di dollari concessi dalla Cina al continente nello stesso periodo. Certo, loro poi si ammantano, come dire, di essere una potenza responsabile. Poi in questo incontro, tra questo forum Cina-Africa di cooperazione, i cinesi hanno detto che vogliono appunto reindirizzare verso l'Africa 10 miliardi di dollari delle proprie riserve dei cosiddetti diritti speciali di prelievo attraverso il Fondo Monetario Internazionale. Vogliono aumentare gli aiuti alimentari a 17 paesi africani, cercheranno di spingere per l'ingresso dell'Unione Africana nel G20, però poi hanno parlato anche di sicurezza, cioè nel senso che hanno detto che la Cina accelererà la consegna di aiuti militari all'Unione Africana e ai paesi regionali per combattere il terrorismo. È una definizione piuttosto vaga, bisognerà vedere poi che cosa significherà. Loro, i cinesi, hanno ribadito il mantra della loro politica estera, soprattutto nei guardi dell'Africa, la apparente non interferenza negli affari interni, perché loro si distinguono, secondo la vulgata, diciamo così, dagli altri paesi imperialisti, perché sono contrari a chi fomenta il confronto e il conflitto nell'Africa per guadagni geopolitici. In tutto questo c'è stato un accordo importante, passato un po' sotto traccia, che riguarda lo Zambia, perché lo Zambia è il primo paese che è fallito, che è africano, che è il primo paese africano nel 2020, ha dichiarato default dall'inizio della pandemia. Quindi è stato raggiunto un accordo per ristrutturare il debito dello Zambia, quindi i creditori cinesi per la prima volta sullo Zambia cancelleranno dei prestiti, questa volta non a interessi zero, e poi c'è stato un negoziato multilaterale con anche altri paesi come la Francia, e adesso lo Zambia avrà un finanziamento per, come dire, cominciare a riprendersi dopo questo fallimento. In pratica lo Zambia aveva sulle spalle 17 miliardi di dollari di debito estero, di cui 6 solamente con la Cina. Stesso discorso più o meno, anche se ancora non sono falliti, con l'Etiopia, che insieme al Chad ha fatto ricorso alla G20 per ottenere un alleggerimento dei propri debiti, e l'Etiopia il primo creditore nei confronti della Cina, e quindi alla fine i pacchetti di salvataggio, per esempio per lo Zambia da parte del Fondo Monetario, che sono circa $1 miliardo, molto probabilmente avranno come contropartita tutta una serie di riforme che supponiamo consistano in ulteriori tagli al welfare, in ulteriori tagli alla spesa pubblica. Però in tutto questo contesto la Cina sta cambiando un po' il suo ruolo, che diventa un ruolo molto simile al Fondo Monetario Internazionale, cioè uno di questi grandi istituzioni finanziarie mondiali, perché fornisce finanziamenti a paesi che hanno una crisi nella bilancia dei pagamenti. Ma questa sarà una cosa sempre più frequente, perché moltissimi paesi, prendiamo il Sri Lanka, prendiamo il Pakistan, sono indebitati con la Cina, quindi la Cina avrà interesse, diciamo così, a fare un'operazione di sostegno di questi paesi, perché sono altrimenti questi paesi vanno in default, e già con, peraltro, come conseguenza, una crisi sociale e sono movimenti sociali importanti, come sta succedendo per esempio in Sri Lanka e in parte in Pakistan. Poi abbiamo parlato del Kenya e dell'Angola, che sono tra i paesi più indebitati con la Cina. L'Angola è il secondo paese più indebitato nei confronti della Cina dopo Djibouti. Infatti il Fondo Monetario stima che nei prossimi anni il 70% delle entrate governative, a proposito di dove vanno a finire le entrate del petrolio, dovrà essere utilizzate per ripagare i $73 miliardi presi in prestito dal governo angolano, non solamente alla Cina ma anche ad altri paesi. E quindi in tutto questo contesto Joan Lorenzo aveva preso le distanze dal sistema petrolio in cambio di investimenti, però poi bisogna vedere che era proprio il modo in cui la Cina aveva più o meno gestito le relazioni economiche con l'Angola fino ai primi anni 2000, e vedremo se poi effettivamente questo avverrà, perché anche Joan Lorenzo si è esposto per una riduzione della presenza cinese in Angola. Stessa cosa, come dicevamo prima, con Ruto, il nuovo presidente del Kenya. Quindi diciamo così che la Cina sta cambiando un po' atteggiamento, sta cambiando anche ruolo rispetto alla gestione del suo debito, e quindi questo avrà sicuramente un impatto sui paesi africani.
E certo, e noi sicuramente avremo modo di riparlarne anche, insomma, un po' più in là. Vediamo un po' l'evoluzione dei tanti cambiamenti che si stanno prospettando per questo grande continente.
Bene. Sì. Li dovremo seguire.
Cioè. Sì, dovremmo seguirli con insomma un po' di attenzione, un po' alla volta, abituando anche chi ascolta questa radio ad allargare un po' le proprie visioni, quindi anche a seguire le notizie che non vengono normalmente date dai nostri mezzi di informazione. Io non so se vuoi aggiungere altro, se no io ti ringrazio e ti saluto.
Insomma, va bene così, siamo rimasti dentro il tempo, quindi insomma
ci risentiamo fra 15 giorni. Bene, grazie e buona serata.
Un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao.